buona Pasqua.
Cristo è risorto. E questo è quello che questa domenica, che in questa domenica si annuncia in tutto il mondo. Cristo è risorto e Lui è risorto davvero. Abbiamo letto un brano, un verso, che in modo estremamente sintetico ci dà questa notizia. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. E poco prima Paolo dice qualcosa di importante. Dice, verso 14, ma state attenti credenti, state attenti cristiani, state molto attenti, perché se Cristo non è risuscitato, se la sua resurrezione non è vera, la vostra fede è vana, è inutile, state perdendo tempo. Potremmo dedicarci a qualcosa di migliore, di più interessante, di più stimolante, di più moderno. Allora, questa mattina vogliamo affrontare un percorso assieme e capire cosa è questa resurrezione e perché la resurrezione di Gesù Cristo è davvero il fulcro, il perno vitale della fede cristiana e della nostra vita. E perché se crolla questo fulcro, e perché se manca questo perno, e perché se non c'è questo fondamento, tutto si muove, tutto è instabile, tutto è inutile. Il titolo del sermone di oggi è Gesù è risorto, e quindi Lui è nostro, state attenti, nostro contemporaneo. Ma in che senso Gesù, che è risorto, è nostro contemporaneo? In che senso Gesù che è risorto è vicino a noi? Ora, noi spesso pensiamo alla presenza di Dio, alla presenza di Gesù nella nostra vita in questo modo. Diciamo quanto io prego, quanto mi raccolgo nel silenzio, nella lettura della Bibbia, quanto nella comunione fraterna e nel servizio ai poveri. Egli è davvero presente, Egli è davvero vicino a noi, questa è la sua promessa. Lui lo è, Lui è vicino a noi quando facciamo tutte queste cose, è nostro contemporaneo, quanto lo serviamo, quanto lo seguiamo. Però questo testo ci dice che c'è qualcosa di più, egli è la primizia, cioè Gesù non solo è vicino a noi quando facciamo queste cose, egli sta di fronte a noi, egli è prima di noi, è la primizia, lui è primo, noi siamo dietro. Lui, come dire, è andato oltre e noi siamo ancora qui che aspettiamo. Lui adesso è risorto dai morti, noi aspettiamo la resurrezione. Quindi Lui ora che è risorto dai morti è Signore di tutto il cosmo, è sovrano di tutto l'universo. Lui è colui sotto il quale ogni ginocchia, ci dice Paolo, si piegherà e ogni creatura farà lo stesso. Lui è nostro contemporaneo, non solo è a fianco a noi, ma è di fronte, è avanti, è prima di noi. Tre cose vedremo questa mattina, fratelli, che ci aiutano a capire la magnificenza di quest'opera di Dio nella resurrezione. Il fatto, cos'è la resurrezione? Il significato, qual è il senso della resurrezione? E le conseguenze. Quali sono gli effetti della resurrezione? Il fatto, il significato, le conseguenze. Però prima di incominciare questo cammino assieme vogliamo abbassare il nostro capo e chiedere che il Signore ci guidi a vivere questa potenza della resurrezione nella nostra vita. Signore, chiediamo l'assistenza del Tuo Spirito questa mattina. Ti ringraziamo perché Gesù è risorto dai morti, Lui è davvero il vincitore, Lui è la primizia, ci sta davanti, Lui viene, è di fronte a noi. E ti prego, Signore, affinché questa mattina noi possiamo ascoltare la Tua parola e la potenza della Tua parola, il seme del Vangelo possa portare frutto, possa trasformare la nostra vita, dare speranza lì dove c'è disperazione, dare vittoria lì dove c'è sconfitta, Signore, dare guarigione lì dove c'è frantumazione e malattia. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Il fatto. Incominciamo a capire cos'è questa resurrezione. Qual è Cosa significa, cos'è la resurrezione realmente? Il termine greco che si usa per resurrezione è anastasis. Ora, per tanto tempo, dall'illuminismo in poi, c'è stato un grande dibattito perché molti mettevano in dubbio il significato della resurrezione, il senso della resurrezione, il fatto stesso della resurrezione. E sono incominciate a si sono sviluppate alcune teorie sulla resurrezione, che in qualche modo influenzano, si trovano a volte anche all'interno delle chiese, ai margini della fede. Allora c'è qualcuno che ha cominciato a dire no, non si tratta di resurrezione corporale, fisica, letterale, no, in quanto la Bibbia parla di resurrezione c'è un modo ingegnoso per dire, metaforico, per dire lui è sopravvissuto spiritualmente, lui è morto, lui è ancora lì, però in qualche modo lui è sopravvissuto, la sua persona, il suo personaggio è vive, malgrado lui è davvero morto. No, è una metafora, lui è corporalmente morto, no, ma il suo messaggio sopravvive, lui è una resurrezione spirituale. Questa è una delle nozioni, delle idee che circolano spesso nel nostro mondo, ma non è così. La Bibbia non dice questo, la Bibbia non conferma questa prospettiva, lui non è risorto in questo senso, Gesù non è un'idea che sopravvive. Un altro significato che spesso si trova nei nostri circoli o nel nostro mondo è no, Gesù è morto davvero, ma il suo programma, il suo progetto sopravvive. Neanche questo. Non ha senso, non ci può essere un progetto che sopravvive secondo la Bibbia senza il progettista che è vivente. Un'altra idea, no? Si è trattato in realtà di una rianimazione. Cioè, lui non era davvero morto? Lui ha sofferto, è stato segnato da morte apparente, in qualche modo la sua persona è stata rianimata, c'è stata una rianimazione che è sopravvenuta dopo, il suo corpo è stato segnato da un rinnovamento della vita, ma non è così neanche questo. Paolo dice che lui ha un corpo spirituale, significa che il suo corpo dopo la resurrezione è stato animato dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha ridato vita a un corpo che era morto. Cari amici, la resurrezione di Gesù Cristo non è nulla di tutto questo. Non è una metafora, non è la sopravvivenza di un'idea, di un progetto, non è neanche una rianimazione fisica, apparente. Quando la Bibbia parla di resurrezione, parla di un morto che era oggettivamente, fisicamente, corporalmente, biologicamente morto, che per la potenza di Dio è stato risuscitato, è ritornato in vita, ma una vita diversa ancora da quella che c'era prima. Noi, molti storici, negli ultimi anni hanno provato a capire come mai il cristianesimo ha avuto così successo all'inizio, fin dal primo secolo. Come mai la fede si è diffusa in modo così ampio? Come mai queste persone iniziano a diffondere in tutto il mondo la credenza che Gesù Cristo era davvero il risorto? E hanno fatto tante idee, hanno sviluppato tante idee in questa direzione. Ma la cosa che hanno incominciato a dire, i suoi discepoli erano talmente affezionati a Gesù che quando lui è scomparso hanno incominciato a sviluppare delle visioni, no? Hanno incominciato delle visioni, quindi delle apparizioni, in realtà era un'illusione da parte loro. Ora, queste cose capitano, amici, capitano anche nei nostri giorni. Tu perdi una persona cara e per un po' di tempo, dopo la sua morte, spesso, magari per la vicinanza, per l'affetto che si era sviluppato, ti sembra di continuare a percepire la sua presenza in un qualche modo. E in certe culture è abbastanza facile sviluppare, no, questa sensibilità, queste visioni. Si rivedono certe scene. Però il senso è questo, che il senso delle visioni o delle apparizioni che accadono significa proprio che quella persona è morta, non che non lo è. È una conferma della sua morte, dopo un po' svaniscono. Non può essere il fondamento di una nuova vita, di una nuova speranza, di un nuovo progetto, di un nuovo impegno. Qui invece per i discepoli, no? Loro sanno che Gesù è risorto e questo è il fondamento di un nuovo sforzo, di un nuovo impegno. non può essere il frutto di una visione. E dopo, come dire, avere alcuni storici, dopo aver passato in rassegna tutte le alternative alla resurrezione, storici anche, come dire, atei, hanno incominciato a dire, ad ammettere, che non ci può essere nessun'altra spiegazione. Non ci può essere nessun'altra spiegazione, nessun'altra motivazione che non sia quella della resurrezione come motore del cristianesimo primitivo. Nessun'altra idea, nessun'altra teoria può spiegare quello che è successo dall'anno zero, dalla morte, dalla crocifissione in poi, la grande espansione, il grande sviluppo della fede cristiana. Non ci può essere nessun'altra spiegazione. Uno storico dice questa frase: noi non possiamo, mediante un'indagine storica, confermare che la resurrezione sia successo. Quello che possiamo fare è che tutte le altre spiegazioni sono fallimentari. Tutte le altre spiegazioni sono fallimentari. Gesù è risorto. E questo è il motivo perché noi siamo qui oggi. E questo motivo è il motivo perché il Vangelo raggiunge ancora, si sviluppa, avanza e cresce. Lui è risorto davvero. Ora noi, fratelli, siamo spesso, facciamo difficoltà a vivere la nozione, la verità della resurrezione. Sapete perché? Perché viviamo in un mondo che ha un universo chiuso. Il cielo sopra di noi spesso è un cielo chiuso. Non permettiamo, è inconcepibile per noi che Dio possa intervenire in modo soprannaturale in qualche modo. Noi siamo frutto di una mentalità, di una visione, di idee che in qualche modo ci dicono che tutto deve funzionare in modo meccanico, che non ci deve essere nessuna interferenza da parte di Dio, e se Dio interferisce noi andiamo in crisi. Però questa visione è una visione sbagliata. L'universo non è un mondo chiuso, non è una scatola chiusa in cui non ci possono essere interventi soprannaturali, in cui Dio non può intervenire in modo straordinario. No! Il nostro cielo non è chiuso, ma la presenza di Dio nel nostro cielo è aperto. E questo significa che Lui può intervenire, il soprannaturale può interferire con la nostra vita. I miracoli accadono e le cose straordinarie che Dio fa possono continuare a rivoluzionare la nostra vita. Tu non potrai credere, tu non potrai vivere nella presenza di Dio e nella prospettiva della resurrezione se il cielo sopra di te è un cielo chiuso, dove Dio non può intervenire. Ma se il cielo sopra di te è un cielo aperto, dove lo Spirito di Dio può intervenire, dove Dio può togliersi il guanto e toccare il cuore di una persona o la vita di un individuo, allora tutto può accadere. E la prospettiva del Nuovo Testamento è questa, che il cielo sopra di noi è aperto ed è talmente spazioso che Dio nella resurrezione di Gesù Cristo è intervenuto in modo straordinario. Lui è risorto, davvero. E nessuno si aspettava questo, fratelli. Ora, nessuno si aspettava questa resurrezione del Signore Gesù. Sapete perché? Perché un Messia, quando arrivava, e loro aspettavano il Messia, aspettavano il Liberatore, però tutti erano come convergenti su un punto. Quando il Messia sarebbe giunto ed arrivato, lui avrebbe liberato il suo popolo. E questo significa che per loro era impensabile che il Messia affrontasse la morte. Capite? Come fa un liberatore a essere sconfitto e a morire? Per cui la prima sorpresa, il Messia era morto, ma la seconda sorpresa è ancora più grande. Il Messia non solo è morto, il Messia è risorto. Erano sconvolti da quello che Dio ha fatto, perché il cielo sopra di loro era aperto, non era chiuso. Era una grande sorpresa. E allora, nel primo secolo c'erano moltissimi movimenti, fratelli, c'era un fermento politico forte. Tanti che dicevano: io sono il Messia, io libererò il mio popolo dall'impero, dalla schiavitù. Ce n'erano diversi, molti, però sapete cosa succedeva spesso? Che questi movimenti avevano una durata breve. Nel senso, c'era un leader che raccoglieva alcune persone attorno a lui, facevano un po' di caos vicino, no? Però subito dopo, quando il leader moriva o era ucciso, C'erano due alternative per i suoi seguaci: o abbandonare il movimento, quindi cambiare strada, o andarsi a cercare un nuovo leader. E gli storici, gli scienziati che hanno studiato il primo secolo, non capiscono perché queste persone, questi discepoli del Signore Gesù, quando lui è morto, non hanno fatto né l'uno né l'altro. Non hanno né abbandonato il movimento, né hanno cercato un altro leader. Anzi, hanno avuto una nuova motivazione, una nuova forza. Hanno incominciato a impegnarsi. Cari amici, il fatto è questo. Se Gesù è risorto, tutto si può spiegare. Se lui non è risorto davvero, fisicamente, corporalmente, cioè significa tu potevi essere lì a verificare personalmente che la tomba è vuota, perché lui ha vinto la morte come primizia, perché lui sta davanti a noi. Allora, se lui è risorto dalla morte, noi non possiamo andare avanti come prima. Noi non possiamo continuare a vivere come abbiamo vissuto finora. Perché questa notizia è sconvolgente. Perché i morti non risorgono, ma Gesù sì, è risorto. Quindi c'è speranza. Questo è il fatto. Gesù è risorto, ricordalo. Questo fatto è straordinario, non è una metafora, non è un progetto, non è un'idea, non è una rianimazione. È un fatto storico, del fondamento della fede cristiana. Lui è vittorioso e lui è la primizia. Ora, fratelli, noi non possiamo però, come dire, avvicinarci alla resurrezione in modo così leggero, ammesso che abbiamo capito che è un fatto storico. Però se noi capiamo che la resurrezione è davvero verità, questo sconvolge la nostra vita. Non possiamo mettere la resurrezione nelle stanze della nostra vita e non cambiare nulla. Non possiamo posizionare la verità della resurrezione sulla parete del nostro cuore come fattore estetico e nulla cambia, no? Quello che succede è questo. Immagina un vecchio museo che ha diverse sale, diverse strutture, un museo stanco, un po' rovinato, con vari difetti. A un certo punto arriva una donazione a questo museo. Arriva la donazione di una scultura, di un'opera d'arte incredibilmente bella, preziosa, straordinaria. Di un'opera d'arte che è talmente bella, talmente straordinaria, che deve essere inserita, deve stare all'interno di questo museo. Però quel museo non può accogliere quell'opera così, perché, non è adatto ad accogliere quest'opera così straordinaria. E allora cos'è che si fa? Per accogliere questa donazione il museo deve ristrutturarsi. No, deve esserci una ristrutturazione completa di questa struttura. Nuove sale, nuove stanze. Certo, a volte si riconoscono, no, le vecchie architetture che c'erano prima, ma questo museo, per accogliere questa donazione, questa opera d'arte, è completamente nuovo, è completamente ristrutturato. È così. Accade con la resurrezione. Se tu credi nella resurrezione, se la resurrezione è centrale per la tua vita, tu devi ristrutturarti, devi ricominciare, riprogettare la tua vita attorno a questa verità. Non la puoi mettere in una stanza fra le tante. Devi ricostruire, far ricostruire. Il progetto della tua vita deve essere ricostruito da Dio. Questo vuole la resurrezione. Ora, fratelli, ma qual è il significato? Questo è il fatto. Questo è il fatto, la resurrezione è un fatto storico, ma davvero qual è il senso, qual è il significato di tutto questo? Bene, il significato di tutto questo, secondo la Bibbia, è molto semplice, è che la resurrezione è la conclusione naturale del progetto di Dio per il suo popolo, è il climax, l'apice, non è un'improvvisata, la resurrezione è la realizzazione ultima dei piani straordinari di Dio. Leggi Isaia 11, Salmo 2, Salmo 72. Lui è il Messia di Israele e alla fine, ci dice la Bibbia, lui non sarà il Signore soltanto, il governatore soltanto di Israele, ma lui sarà il governatore di tutto il mondo, di tutto l'universo. Nel nome del Signore Gesù ogni ginocchio si piegherà. E questa è la realizzazione delle promesse di Dio già nelle prime pagine della Genesi. Nel nome di Gesù. Ogni ginocchio si piegherà E la risurrezione ci dice questo, che questo è avvenuto. Gesù ha inaugurato il regno di Dio sulla terra, lui ha realizzato la chiamata di Abramo, tu avrai un popolo, una discendenza numerosa come le stelle. Ecco la risurrezione e la realizzazione di questa promessa. Lui, Dio ha salvato, Dio salva il mondo, è la vittoria del Signore Gesù su ogni, sul male, sul peccato, sulla morte, avviene nella resurrezione. Ora, i discepoli spesso non comprendono questo. I discepoli spesso sono confusi all'inizio, sono sbalorditi, sballottati qua e là. Hanno idee strane. Prendete come Luca, il Vangelo di Luca. Il capitolo 24. Sono discepoli nella via di Emmaus, sono sconsolati, sconfortati, stanno per mollare le armi, pagina 1048 che è la nuova riveduta. E loro parlano fra di loro e a un certo punto uno sconosciuto si avvicina a loro, alle loro spalle. Questo sconosciuto non è sconosciuto, è Gesù risorto. E loro confisso, aprono il loro cuore a Gesù. Luca 24 verso 21. Guardate cosa speravano. Luca 24 verso 21. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quanto sono accadute questo giorno, e non è successo nulla. È vero, alcune donne tra di noi ci hanno detto delle cose che ci hanno fatto stupire. Andate, eccetera, eccetera. Noi speravamo che fosse stato lui. E poi il Signore Gesù spiega loro tutta la Bibbia e dice, guardate che tutta la scrittura, se voi leggete fino alla fine, guardate che tutta la scrittura parla di me, che quello che quelle donne hanno visto non è una improvvisata, è la realizzazione del piano sovrano di Dio, è il punto di svolta. E adesso voi avete, io non sono uno sconosciuto, sono il Signore sovrano, e loro lo riconoscono. Riconoscono Gesù dallo spezzare il pane. Gesù non è una improvvisata di Dio. Lui sta con i suoi discepoli quando sono tristi e disorientati. E gli spiega loro che ogni pagina della Bibbia si puntava proprio a questo, a Gesù e alla sua vittoria sulla morte, al Messia che avrebbe governato l'universo intero. Questo è il grande punto di svolta. E la Chiesa, in un certo senso, nasce qui, fratelli. E la comunità cristiana nasce, si sviluppa qui. Ora, in un certo senso, la comunità cristiana, la Chiesa, il popolo di Dio, è presente fin da Abramo. In un altro senso, come dire, un tempo chiave, quando il Signore Gesù chiama i Suoi discepoli. Un altro fattore chiave nella nascita della Chiesa è la Pentecoste, quando la potenza dello Spirito Santo arriva e anima la vita della Chiesa. Però il grande punto di svolta, la grande cosa centrale è per uomini e donne deboli e impaurite, è proprio questa. È il giro di boa è che Gesù è risorto, e lui libera, e lui ha vinto, e lui guarisce, e lui ha fatto delle cose straordinarie. Cari amici, la Chiesa è nata proprio qui, ha avuto un mandato proprio qui. Quando Maria, Pietro e Giovanni erano nella penombra, impauriti, quando avevano tante lacrime perché incominciavano a dire è finito tutto, Gesù è morto, non c'è più speranza, quanto tante domande, tanti dubbi. La Chiesa è nata nel momento in cui i discepoli di Emmaus hanno riconosciuto questo straniero nello spezzare il pane. La Chiesa è nata quando l'angelo ha detto ai seguaci del Signore Gesù di affrettarsi in Galilea perché Gesù si stava recando lì. La Chiesa è nata quando egli ha aperto le loro menti e ha detto guardate che adesso tutte le scritture parlano di me. La Chiesa è nata quando i discepoli realizzano la potenza della resurrezione. E il significato è questo, fratelli. Ora, guardate, fratelli, la resurrezione non era una grande novità per Israele. Loro si aspettavano la resurrezione finale. Però la grande novità qual è? Che qualcuno fosse risorto prima della resurrezione finale, come anticipazione. Loro non si aspettavano questo. Era una grande sorpresa. E i cristiani vivono questa cosa con grande sconcerto. E questa è una grande verità, fratelli. Perché questo significa che adesso noi abbiamo una speranza anche nel mezzo della sofferenza. Questo significa che adesso noi abbiamo un progetto, dobbiamo impegnarci anche in questa direzione. Significa che anche in mezzo nella lotta noi abbiamo l'anticipazione di quello che sarà un domani. Il Signore vuole che io e te siamo beatitudine per il mondo attraverso il messaggio del Vangelo, attraverso il messaggio della croce. Guardate, fratelli, molte persone hanno pensato di cambiare il mondo con la forza, con la violenza, con i carri armati, con la manipolazione. Dio no. Dio non vuole cambiare il mondo in questo modo. Quando Dio vuole cambiare il mondo, fratelli, non invia carri armati. Quando Dio vuole cambiare il mondo, non invia le persone umili, invia i miti, invia i puri di cuore, invia tutti quelli che piangono per i mali del mondo, invia coloro che sentono compassione per i loro errori. E mentre i manipolatori vogliono fare qualcosa, i violenti vogliono imporre la loro forza, i discepoli del Signore Gesù non si scoraggiano. E mentre gli altri fanno strategie, loro sono già che hanno costruito scuole ed ospedali, evangelizzato e curato. Questa è la potenza della resurrezione, prendersi cura degli orfani e delle vedove, annunciare Gesù, il Signore, in ogni angolo dell'esistenza. Amici, se questo è vero, ritorniamo al nostro brano, 1 Corinzi 15, pagina 1088. Paolo dice che noi allora possiamo impegnarci in questa direzione. Il senso del significato della resurrezione è proprio questo, che c'è speranza per noi. 1 Corinzi 15. E dal verso 20 al verso 28 abbiamo letto, si va a concludere, guardate, col verso 28, è la resurrezione e l'anticipazione di Dio, perché Egli alla fine sarà tutto in tutti. Guardate verso 28. Quanto ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Egli realizzerà davvero il suo regno. Allora, fratelli, noi abbiamo il senso della resurrezione è questo, che io e te siamo incaricati. Abbiamo un incarico questa mattina. Abbiamo un incarico a lavorare per questo regno, a lavorare per il suo regno oggi, perché lui è Gesù, è nostro contemporaneo, e noi dobbiamo lavorare per il suo regno oggi, qui ed ora, dovunque il Signore ci chiama. Guardate, fratelli, non pensare: Signore, tu sei risorto, io adesso voglio godere della tua presenza. Non è sufficiente godere della presenza di Dio. Non pensare: Signore, adesso che tu sei il risorto, io sono sicuro che avrò un futuro glorioso. No, non è sufficiente neanche aspettare la vittoria futura. Se Gesù è risorto, lui ci chiama adesso a impegnarci, a lavorare per l'avanzamento del suo regno, per la costruzione, per della sua opera. E dove dice questo? Bene, guardate cosa dice. Allora, fratelli, è sempre Paolo che dice questo: non vi scoraggiate, rimanete saldi, irremovibili, prodigandovi sempre di più nell'opera del Signore. E poi dice: perché la vostra fatica, il verso 58, scusate, perché la vostra fatica non è vana nel Signore. Se la resurrezione è vera, non stanchiamoci. Non stanchiamoci, non abbattiamoci, lottiamo, impegniamoci per l'avanzamento del regno di Dio, evangelizziamo, impegniamoci per la missione, serviamo gli ultimi, dedichiamo il nostro tempo, apriamo le nostre case e i nostri cuori. Facciamo che il Vangelo brilli davvero attorno a noi. Non stancarti. Siate incrollabili, saldi, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Perché la vostra speranza non è vana, e questo vana è lo stesso che Paolo usa nella resurrezione, poiché la resurrezione rende sensata la nostra fede non è vana. Se tu ti impegni per il Signore non stai perdendo tempo, proprio perché la resurrezione è centrale. La tua speranza non è vana, sii saldo, incrollabile. Gesù è risorto, davvero. Lui ti sta davanti, Lui ci aspetta, Lui è oltre noi. Quali sono le conseguenze? Se questo è il significato, quali sono le conseguenze? Io per parlare delle conseguenze voglio parlarvi di tre persone. Di tre persone che si trovano nei racconti della resurrezione. Io vorrei che prendeste con me Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Giovanni, capitolo 20. Dal verso 11. Ci sono tre personaggi che incontriamo in Giovanni 20. Tre personaggi molto diversi, opposti, divergenti. La primo personaggio è Maria Maddalena. Se voi vedete dal verso 11 al verso 18, Gesù appare a Maria Maddalena. Il secondo personaggio è Tommaso, dal verso 24, dal verso 19 al verso 23. E poi c'è un terzo personaggio che al capitolo 21 è Gesù che appare a Pietro. Fatemi dire alcune cose su questi tre personaggi, perché sei importante per applicare la verità della resurrezione alla mia e alla tua vita. Maddalena, una donna. Gesù appare a lei. Lei è la prima, questa donna, una donna che vede per prima il Signore risorto, è così. Ora guardate che questo soltanto nella verità biblica può accadere, perché le donne erano dei testimoni inaffidabili, e il fatto che una donna sia la prima testimone a vedere la resurrezione è la sconvolgente potenza di Dio. Ma una donna è la prima a vedere Gesù risorto. E questa Maria Maddalena vede per prima Gesù risorto, e se voi leggete il testo, sapete come lo scambia? Guardate, lo scambia per un giardiniere. Lo vede Gesù risorto e lo scambia come giardiniere. C'è dell'ironia qui nella Bibbia, perché davvero Gesù è il nuovo giardiniere, perché davvero Gesù è l'inizio della nuova creazione, il nuovo Adamo. Lui è colui che ha ricreato il giardino di Dio, che lo ha liberato dal male. E questa donna piange. Maria guarda Gesù attraverso le sue lacrime. Vede prima degli angeli e poi vede Gesù stesso. E a un certo punto incomincia a capire che c'è qualcosa di straordinario che vede, c'è una nuova realtà, lei sta conoscendo in un modo nuovo. E la risposta di Gesù a questa donna, alle sue lacrime, alla sua disperazione, è una risposta forte. Lei fa una domanda titubante. Donna, perché piangi? Ed ella, verso 13, ed ella disse, perché hanno tolto il mio Signore e io non so più dove l'abbiano deposto. E Gesù dice ancora, donna, perché piangi? Gesù si avvicina a questa donna e accoglie la sua disperazione, accoglie le sue lacrime, accoglie la sua sofferenza. E a un certo punto Gesù cambia il nome a questa donna. Gesù dà un nome diverso. I manoscritti più antichi di questo pezzo dicono a un certo punto Gesù guarda questa donna e la chiama Miriam. Miriam era il nome originario. Era il nome che Maria aveva da sua mamma. Era il nome che sua mamma utilizzava quando la coccolava tra le sue braccia. Era il nome che più di ogni altro nome dimostrava la sua identità. E Gesù usa questo nome. Maria Maddalena, no, tu adesso sei Miriam. Miriam. Il suo nome originale, il nome più intimo. Gesù va nella profonda intimità di questa donna e gli dà una nuova identità. Gesù accoglie la disperazione di questa donna e gli dice: Miriam, non più Maria Maddalena, adesso vai, annuncia la resurrezione agli altri. Vai, sii proclamatrice dell'Evangelo. Miriam, vai, non importa la tua sofferenza, non importa le tue lacrime. Gesù fa questo. Secondo personaggio è molto diverso da Miriam, non è così sensibile, non è così, emotivamente instabile come era Miriam. Secondo personaggio che incontriamo è Tommaso. Tommaso è il secondo personaggio, lui è molto diverso, lui ha una resistenza ostinata. Se Maria aveva le lacrime, lui è pieno di dubbi. E quest'uomo, Tommaso, vuole vedere, vuole toccare, vuole capire. Lui, ha una mente razionale e si chiede: ma può essere vero tutto questo? Lui non vuole vivere in un mondo di fantasie, lui non si illude, non si accontenta di quello che dicono gli altri. Lui non è soddisfatto delle metafore, lui vuole davvero avere delle prove incontrovertibili, vuole essere sicuro al 1000 per 1000 che quello che gli dicono sia vero. O è la realtà o io non faccio niente. O sono sicuro che Gesù è risorto oppure non mi stordite con queste notizie. E Gesù incontra Tommaso a carte scoperte. Vuoi le prove? Le prove avrai. Hai voi dubbi? Affrontiamo questi dubbi. Non dice: no, tu devi credere, tu devi sviluppare la tua fede, devi studiare di più. Vuoi le prove? Ecco le prove. Cari amici, il testo ci dice: noi non sappiamo se Tommaso abbia allungato davvero la sua mano, però il testo ci dice che lui a un certo punto spicca un balzo che va ben oltre tutto quello che gli altri avevano fatto. E Giovanni 20 al versetto 28 ci dice che Tommaso è sconvolto da questa relazione con Gesù. E guardate, il suo dubbio è accolto dal Signore Gesù, la sua incertezza viene affrontata da Gesù. E Gesù la risolve, prende i suoi dubbi sul serio. E guardate dove arriva Tommaso, alla fine di questo suo percorso, Giovanni 20, verso 28. E Tommaso arriva qui. Poi Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. Questa è la confessione di Tommaso. Hai avuto dubbi? Gesù li affronta. Hai dei dubbi? Gesù non fugge dai tuoi dubbi, però ricorda che quando tu lo incontrerai farai un balzo così a grande che alla fine non potrai far altro che confessare con Tommaso. È la prima una delle più belle confessioni di fede in tutta la Bibbia. Signore mio e Dio mio. E poi c'è un terzo personaggio. C'è la donna sensibile, l'uomo dubbioso, razionale, e Gesù incontra però un'altra persona. Gesù incontra Pietro. Giovanni 21 ci dice Pietro. Ci dice che Gesù incontra Pietro. E guardate, Giovanni 21:9 ci dice, guardate un po' cosa dice il testo. Appena sceso a terra, videro lì della brace e del pesce messovi su. C'è Pietro che è ritornato a pescare. Era sconfortato. Non aveva più speranze. È ritornato alla sua vecchia professione. Aveva fatto delle cose terribili. Vi ricordate, Giovanni 18 ci dice che vicino a una piccola brace, vicino a un piccolo fuoco, lui ha rinnegato e ha rinnegato Gesù per 3 volte. Giovanni 18 ci dice questo. E qui sulla riva c'è il Signore Gesù che incontra Pietro nuovamente. Guardate, la cosa straordinaria è che lo incontra ancora una volta, vicino a una brace, vicino a un fuoco. Chissà la mente di Pietro, immaginate. Immaginate il richiamo, Pietro che si ricorda la sua personale sconfitta, la sua debolezza, lui che aveva rinnegato il Signore Gesù per 3 volte vicino al fuoco e adesso vicino a un altro fuoco sta incontrando Gesù. E Pietro incontra Gesù e Gesù gli dice, gli fa una domanda, chissà, in mezzo a questo, al profumo della brace, e Gesù gli dice, caro Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Cari fratelli, io penso che tutti noi, se siamo sinceri, ci riconosciamo in Pietro. Perché tutti noi abbiamo abbandonato Gesù. Lo abbandoniamo con facilità. Perché tutti noi, col nostro cuore, con la nostra mente, pensa quante volte, pensa alla tua memoria, quante volte, a quanti fuochi di brace, a quanti focolari ci sono nella mia e nella tua vita, in cui dietro l'ombra di quel fumo abbiamo rinnegato Gesù. Non abbiamo detto una parola giusta, abbiamo detto no, io non lo conosco. Pensa ai tuoi e ai nostri fallimenti. Pensa quante volte abbiamo persino negato di essere cristiani per paura. Quante volte ognuno di noi si è ritrovato in questa situazione allo stesso modo di Pietro. Però Gesù viene ancora. Gesù non si stanca, lui ritorna da noi. Viene a noi come va a Pietro e pone a ognuno di noi questa domanda. Mi ami tu? Non importano i tuoi fallimenti. Non importa, la tua brace. Gesù ti sta facendo questa domanda stamattina. Tu mi ami? Ora, fratelli, il testo greco mostra chiaramente che la risposta di Pietro è ambigua. Signore Gesù usa agapao. Caro Pietro, hai agape per me? L'amore intenso, l'amore divino? Pietro risponde col termine fileo e dice, sì Signore, non dice io ti amo. Pietro dice, Signore, io ti voglio bene. Mi ami tu? Hai agape per me? No, Signore, agape no. Fileo è il massimo che posso arrivare. È il massimo che riesci a fare. Vi ricordate qualche pagina, qualche settimana prima? Sì, Signore, io posso fare tutto per te. Sono pronto a morire. Sono pronto a fare delle cose incredibili per te. Vi ricordate cosa Pietro aveva detto nella stanza del cenacolo? Lui, il primo, il coraggioso, il violento, lui che con la sciabola voleva fare... Pietro, hai agape? No, Signore. Fileo. Ti voglio bene. E Gesù non si delude però, non si stanca. E dice, Pietro, pasci i miei agnelli. Dà una vocazione a Pietro. Forse ci aspettiamo una parola di rimprovero. Forse ci aspetteremo chissà, una filippica di qualche tipo, una predica, un sermone su questo. Pietro, tu mi hai abbandonato, io ti perdono. Quello che non mi aspettavo, fratelli, è che Gesù accoglie questa risposta di Pietro e gli dà una nuova vocazione. Lo rilancia. Non si stanca. Cari fratelli, il perdono a volte coincide con la vocazione che Dio ci dona. Gesù ripone la stessa domanda e fa per la seconda volta, chiede più o meno la stessa cosa. Però a un certo punto cambia la domanda. Pietro aveva detto, sì signore, tu sai che io ti voglio bene, fileo. E ora Gesù chiede, nella seconda domanda che pone a Pietro, Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Gesù abbassa lo standard. Pietro, mi vuoi bene? Pietro fu turbato ancora. Come? Gesù inizia con l'agape e adesso si adatta al mio fileo? Pietro, caro Simone, mi vuoi bene? E forse pensa, Gesù non sta credendo a quello che io gli dico, mi sta ripetendo la stessa cosa ancora, forse non sono stato sufficientemente chiaro. No, no, ma non è questo, non è questo. Sapete perché Gesù dice, Simone, mi vuoi tu bene? E questa c'è una verità per me e per te fondamentale, amici. È perché Gesù dice, caro Pietro, se questo è il punto in cui tu sei, io voglio iniziare a lavorare da te, con te, da questo punto. Se tu sei arrivato lì, se questo è il punto in cui tu sei, questo è il punto da cui partiremo. Se il tuo punto da cui parti è fileo, io parto con te da fileo. Se tu vuoi dire che mi vuoi soltanto bene, cominciamo a costruire su questo. Cari amici, Gesù vuole iniziare a lavorare nella nostra vita dal punto in cui ci troviamo. Dal punto in cui ci troviamo. E fileo non è un problema. Gesù vuole incominciare da lì. Pasci il mio gregge. Cari fratelli, care sorelle, io non so se tu sei più simile a Tommaso, dubbioso. Non so se tu sei più simile a Maddalena, se tu sei più simile a Pietro. Però io voglio dirti che Gesù asciuga le nostre lacrime, risponde alle nostre domande difficili e Gesù ci invita a venire a Lui in umiltà e amore. Gesù dà una terza domanda a Pietro. Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi tu bene? E Simone dice, Signore, tu lo sai. Adesso partiamo da qui. Che questa resurrezione di Gesù Cristo ci aiuti a servire il Signore con tutto il cuore, con tutta la nostra vita, partendo lì dove siamo. Mi ami tu? Mi vuoi bene? Partiamo da lì. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita questa mattina? Vogliamo pensare alla nostra posizione davanti alla resurrezione, al risorto? Gesù è nostro contemporaneo e Lui può fare la differenza nella nostra vita. Se Lui è risorto davvero, ogni cosa cambia. Forse sei come Maddalena, le cui lacrime oscurano la vista. Però lei attraverso queste lacrime vede il risorto e Gesù guarisce la sua vita e la chiama Miriam. Forse siamo più simili a Tommaso, pieno di dubbi, di diffidenza. Vuoi le prove, dice Gesù? Le prove avrai. O forse siamo più simili a Pietro, impauriti perché la nostra memoria ci ricorda le volte in cui abbiamo rinnegato Gesù, in cui gli abbiamo voltato le spalle, in cui abbiamo fatto delle cose terribili. E Gesù dice: Simone, mi ami? Ti voglio bene. Gesù risponde: mi vuoi davvero bene? Partiamo da lì. Che questo sia una giornata in cui possiamo ripartire con Gesù, col risorto. Che sia un giorno in cui ci possa essere un nuovo inizio per ognuno di noi. Signore, fai che il seme del Vangelo rivoluzioni la nostra vita, come ha rivoluzionato la vita dei primi cristiani, Signore. Fai che tu possa dare motivazione, speranza, direzione a ognuno di noi. Dai a ognuno di noi, Signore, un nuovo mandato, una nuova vocazione, dove possiamo impegnarci, spendere la nostra vita per te, per tu che sei risorto, per tu che sei davvero nostro contemporaneo. Nel nome di Gesù. Amen.